santi canonizzati del giorno. Beato Paolo Buralo. Questo beato, figlio spirituale di San Gaetano da Thiene e campione della riforma cattolica voluta dal Concilio di Trento, nacque secondo di quattro figli a Itri, oggi in provincia di Latina. Da padre aretino, prima gentiluomo del re di Spagna e poi diplomatico al servizio di Clemente VII, e da madre appartenente all'alta società di Barcellona, Vittoria Olivares. Al fonte battesimale gli fu dato il nome di Scipione. A detta dei biografi, il bambino crebbe intelligente, pio e incline al soccorso dei poveri. A 13 anni il beato fu mandato dai genitori a perfezionare gli studi presso la famosa Università di Salerno, da dove si trasferì a Bologna, chiamata allora Lucerna del diritto. Tra i suoi maestri figurò pure Ugo Buoncompagni, il futuro Gregorio XIII. A 25 anni ottenne la berretta di dottore in utroque iure. In onore della Madonna volle discutere la tesi di laurea in giorno di sabato, indizio certo di quella calda devozione che informerà tutta la sua vita. Per guadagnarsi il pane quotidiano, dal 1536 al 1548, il Buralo esercitò nel foro di Napoli, sia pure attraverso crisi di spirito dettate da una coscienza aliena da compromessi e sotterfugi. È risaputo che gli avvocati non godono sempre fama di uomini disinteressati e sinceri. Il nostro beato, invece, dai napoletani si era meritato il soprannome di dottore della verità. Dai poveri, che proteggeva contro le angherie dei malvagi, non esigeva onorari. Più volte, anzi, donò somme considerevoli a chi non disponeva delle risorse necessarie per condurre avanti il processo. Nel 1550 l'integerrimo avvocato fu colto da una violenta crisi religiosa, motivo per cui, in preda agli scrupoli, visse nella solitudine della casa paterna, da lui interrotta solo ogni tanto per visitare il tempietto dedicato alla Madonna della Misericordia. A sottrarlo alla solitudine di Itri fu il viceré di Napoli. Lo nominò difatti consigliere regio e giudice dei processi criminali. Ma il Buralo, invece di gravitare attorno alla corte, come faceva la gioventù, frequentava abitualmente la chiesa di San Paolo Maggiore, officiata dai padri teatini, e affidava la direzione della propria anima al beato Giovanni Marinoni, che a Napoli svolse con San Gaetano da Thiene un fecondo apostolato tra i poveri e i malati. Sotto la sua guida il Buralo imparò a distaccarsi dalle attrattive terrene, a nutrire una serena fiducia nella divina provvidenza, a fortificarsi con la comunione frequente e un'intensa vita mariana. La buona reputazione del beato nel foro napoletano crebbe talmente che il viceré ritenne opportuno affidare a lui il delicato incarico di recarsi presso Paolo IV per appianare divergenze sorte tra il regno di Napoli e la Santa Sede. La sua missione non solo ebbe pieno successo, ma gli offrì la possibilità di diventare uditore del tribunale della Sacra Romana Rota. Il Buralo invece rinsaldò la sua vocazione allo stato religioso, mantenendo continui contatti con i padri teatini che officiavano in Roma la chiesa di San Silvestro. A Napoli il beato cominciò a far parte dei chierici regolari teatini il 25 gennaio 1557. Il 2 febbraio vestì l'abito religioso e il 2 febbraio dell'anno successivo emise la professione religiosa con il nome di Paolo, dopo il noviziato trascorso con Sant'Andrea Avellino, già sacerdote e modello di santità. Bramoso com'era di abnegazione e di nascondimento, sarebbe rimasto volentieri semplice fratello laico, ma sia il direttore spirituale sia i superiori non furono dello stesso parere. Perché diventasse al più presto sacerdote, gli accorciarono persino il periodo di prova richiesto. Facendosi teatino, il beato si riteneva perlomeno al sicuro dalle dignità. Invece, nel capitolo generale di Venezia, fu nominato preposto del monastero napoletano di San Paolo Maggiore, in cui, per volontà del cardinale Alfonso Carafa, aveva già ricoperto la carica di esaminatore del clero. Poco dopo Filippo II, re di Spagna, e Pio IV, zio di San Carlo Borromeo, gli offersero successivamente i vescovadi di Crotone e di Brindisi, ma egli li rifiutò, a causa, diceva, della sua assoluta incapacità. I suoi confratelli non erano di tale avviso. Nel capitolo generale del 1563 lo rielessero di fatti per la seconda volta preposto di San Paolo Maggiore e al termine della carica lo nominarono preposto di San Silvestro, sede centrale romana dell'ordine. Il beato avrebbe trascorso volentieri la sua vita nella cella, dedito alla preghiera e allo studio. Invece era volontà di Dio che per il bene del prossimo si immergesse nel gorgo degli affari. San Pio V, nell'aprile del 1567, lo incaricò di compilare un trattato De Censibus in preparazione di una bolla e di esaminare uno dei casi più clamorosi e discussi dell'Inquisizione concernente l'arcivescovo di Toledo. Del lavoro svolto dal Buralo il Papa fu molto soddisfatto, se nel maggio del 1568 lo preconizzò vescovo di Piacenza. Monsignor Buralo ne prese possesso il 29 settembre dello stesso anno, soltanto perché costrettovi dall'obbedienza, dopo essere stato consacrato vescovo in San Silvestro. A Piacenza il beato Buralo rimase soltanto 8 anni, ma svolse un'attività pastorale più vasta e più incisiva di quella di tutti i suoi predecessori. La giornata del beato aveva inizio con la celebrazione quotidiana della messa, alla quale faceva precedere una lunga preparazione con la recita del mattutino e delle lodi. Ogni settimana si confessava e ogni domenica prendeva parte in duomo alla messa cantata e ai vespri. La sua giornata era sempre divisa tra la preghiera, lo studio, l'assistenza ai poveri, la visita alle parrocchie della diocesi, i pellegrinaggi fatti a piedi ai più famosi santuari della città, ed era sempre conclusa con la recita delle litanie davanti al Santissimo Sacramento. Era tanta la devozione che nutriva per l'Eucarestia che vigilava perché fosse decorosamente conservata e portata solennemente in processione nella festa del Corpus Domini. La gente aveva preso a chiamarlo il Vescovo Santo. Quando passava per la strada, le donne correvano a baciargli la veste e quando tornava in sede dopo le momentanee assenze, la gente allestiva in suo onore grandiose coreografie. I piacentini, da quasi 70 anni, non avevano visto un pastore risiedere stabilmente in mezzo a loro come lui. Appena avvicinarono il neo eletto dal volto scavato per le malattie e le penitenze, dalla parola convincente, dall'attività vertiginosa, era naturale che sentissero il bisogno di applaudirlo freneticamente. I pilastri stabiliti dal Concilio di Trento per la rinascita cattolica erano 3: l'istituzione dei seminari, la residenza dei vescovi e la celebrazione dei sinodi. Il cardinal Buralo ne fece subito immediatamente il programma del suo episcopato. Inoltre è da ricordare come tutto l'episcopato del Buralo è stato un continuo flusso di elargizioni ai bisognosi, motivo per cui il vescovo fu salutato padre dei poveri. Nel 1575 era corso a Roma per acquistare le indulgenze del giubileo. L'anno successivo ne volle organizzare uno a Piacenza, che riuscì splendido e ricco di frutti spirituali. Per l'accoglienza gratuita degli uomini trasformò l'episcopio in un albergo e per l'accoglienza gratuita delle donne trasformò in albergo le adiacenze di Sant'Antonino. P. pietà e spirito di penitenza distinguevano le processioni collettive per la visita alle quattro chiese stabilite. Alla loro testa si metteva il cardinale, che incedeva a piedi scalzi e a mani giunte, trasfigurato in volto. Sovente il beato fu visto somministrare ai pellegrini il vitto che i più facoltosi cittadini mettevano a disposizione di tutti. Il frutto di quel vigoroso amore del prossimo suscitato dal Giubileo fu la confraternita della Santissima Trinità, eretta da Monsignor Sillingardo a nome del Vescovo, e aggregata a quella di Roma, fondata nel 1548 da San Filippo Neri con i medesimi intenti: provvedere all'alloggio dei pellegrini durante gli anni santi e assistere i convalescenti durante gli altri anni. Per volontà di Gregorio XIII, il 29 ottobre 1576, il cardinal Buralo fu costretto a lasciare l'episcopio piacentino da lui restaurato e trasferirsi a Napoli. Nei due anni che vi rimase a guida della diocesi, per le continue crisi di salute non ebbe modo di dispiegare tutto il suo zelo. Si distinse ugualmente nelle visite alle parrocchie della città, nella riforma di monasteri e nella cura del seminario. Frutto del suo zelo fu il sorgere di una confraternita, i cui membri si sarebbero adoperati per la redenzione e il battesimo degli infedeli, caduti schiavi di padroni napoletani nelle guerre contro i turchi. Una frattura alla gamba, accentuando gli acciacchi di un organismo già esile e macerato dalle penitenze, condusse il Buralo alla tomba il 17 giugno 1578. Mentre per la sua povertà non trovò da lasciare in eredità al nipote che un vecchio orologio, al convento di Santa Maria Maddalena di Piacenza volle elargire 50 scudi d'oro. Clemente XIV lo beatificò il 13 maggio 1772. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Beato Paolo Buralo.